Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Nuove regole per la donazione di organi anche dagli stati, sì al modello del consenso presunto, in caso di dubbi parola alla famiglia. A Palazzo Federale senza certificato Covid, l'eccezione vale per i politici ma anche per i turisti e per chi segue i lavori dalle tribune. Back in the USA, gli Stati Uniti riaprono da novembre ai viaggiatori vaccinati, misura valida per l'area Schengen, Svizzera inclusa. 20 anni fa la strage al Parlamento di Zugo, nell'approfondimento parla un sopravvissuto, primo contributo di una nostra serie. Avanti con il Cruz, Mattia Crocitorti confermato sulla panchina del Lugano Calcio, per lui contratto fino al 2023. Nuove regole per la donazione di organi in Svizzera. Dopo il Consiglio nazionale, anche gli Stati, con 31 voti contro 12, hanno approvato il passaggio al cosiddetto modello del consenso presunto in senso lato, con il quale tutti i cittadini diventano potenziali donatori se non hanno esplicitamente indicato di essere contrari. In caso di dubbi sulle volontà della persona deceduta, ad avere l'ultima parola potranno in ogni caso essere i familiari. Da Berna, Mattia Serena.
Il tema è delicato e solleva questioni etiche e religiose. Su una cosa tutti sono d'accordo: bisogna intervenire per aumentare le donazioni di organi in Svizzera. In realtà diversi sondaggi indicano che una netta maggioranza di cittadini si dice favorevole alla donazione, ma poi, al momento della vera decisione, il tasso di rifiuti è molto più alto rispetto agli altri paesi europei. Come fare? In discussione due proposte: l'iniziativa popolare che chiede di passare al modello del consenso presunto e un controprogetto del governo che va nella stessa direzione ma tutela maggiormente i diritti dei familiari. Il ministro della Sanità, Alain Berset. Il Consiglio federale propone il passaggio a un sistema nel quale si parte dall'idea che tutti sono potenziali donatori a meno che non ci siano indicazioni contrarie. In assenza di una dichiarazione, i parenti vengono sistematicamente consultati e se non sanno cosa fare è possibile indicare loro che si parte dal principio che la persona deceduta avrebbe accettato, ciò che non impedisce in ogni caso di rifiutare la donazione. Un cambio di paradigma chiamato a far aumentare i donatori, che nonostante vaste campagne di informazione restano troppo pochi. La consigliera agli stati socialista e presidente di Swiss Transplant, Marina Carobbio.
Alla fine del secondo trimestre di quest'anno, 1450 persone in Svizzera erano in attesa di uno o più organi. Lo scorso anno 72 persone sulla lista d'attesa sono decedute.
Non sono però mancate anche diverse voci contrarie. Per il PLR Josef Dietli questo cambiamento non rispetta i diritti dei cittadini perché si avvicina troppo a un obbligo di donare gli organi.
Dieser Vorschlag.
Si va verso un accesso quasi automatico dello Stato al corpo delle persone, aggiunto Heidi Sgraggen dell'Alleanza del Centro. A imporsi è però stata la soluzione del governo.
Noi restiamo a Palazzo Federale, dove il certificato Covid non è richiesto ai parlamentari. Le cose cambieranno, ma intanto anche le visite guidate per i turisti e i cittadini avvengono senza obbligo di presentazione del documento, contrariamente a quanto richiesto ad esempio per i musei. Come mai? Le risposte nel servizio del corrispondente Giampaolo Driussi.
Al museo e allo stadio sì, in Parlamento no, al ristorante e al bar del Parlamento sì. Ma per le visite a Palazzo Federale, il certificato Covid viene richiesto ai gruppi che possono visitarne le sale ed assistere in tribuna a parte dei dibattiti. I servizi del Parlamento ci rispondono per iscritto.
Al momento, per accedere al Palazzo del Parlamento, non è necessario il certificato Covid. Manca infatti una base legale per imporre un obbligo generale all'interno dell'edificio. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati sta elaborando le norme necessarie che permetteranno l'introduzione di tale obbligo.
Insomma, la stessa risposta fornita giorni fa dalla delegazione amministrativa delle Camere quando si era posta la questione dell'accesso dei deputati. La delegazione amministrativa, organo supremo di direzione composto pure di parlamentari, aveva però argomentato facendo riferimento alle leggi che impongono la presenza degli eletti durante i dibattiti alle Camere, tant'è che per accedere al ristorante appunto il certificato ci vuole e come. E allora perché non viene richiesto ai visitatori? Lo chiediamo al presidente della delegazione, che è pure presidente del Consiglio degli Stati. Non abbiamo voluto fare di più di quanto è in vigore per esempio per i negozi, ci risponde Alex Kuprecht. Non proprio tutti i luoghi al chiuso necessitano per legge del certificato e qui è come essere in una grande casa pubblica. significa che Palazzo Federale non è paragonabile a un museo?
Das heißt, das Bundeshaus nicht mit Museen zu vergleichen ist.
Es ist zwar altertümlich gebaut.
Esatto, è una costruzione antica, ma non è un museo, è un luogo vivo dove si esercita la democrazia. Per questo non ci vuole il certificato, esattamente come per i parlamentari.
Genauso wie die Parlamentarier und Parlamentare auch.
Interpelliamo anche Andrea Caroni, che non fa parte della delegazione, ma che presiede la commissione che sta elaborando la nuova base legale. Veniamo così a sapere che almeno per i turisti già ora si potrebbe intervenire.
Teoricamente si potrebbe già introdurre questo obbligo per tutti i non parlamentari, ma vogliamo fare un passo per tutti nel stesso momento.
E questo passo, ovvero il certificato per cittadini e deputati, è previsto per i primi di ottobre, previo consenso delle stesse Camere.
E da registrare in materia di coronavirus un rilancio della campagna di vaccinazione, questo dall'entrata in vigore del Covid Pass esteso, ovvero fra il 13 settembre scorso e il 19 settembre in Svizzera il ritmo delle somministrazioni è aumentato del 17%. Ora il 53,6% della popolazione è completamente vaccinata, e questo secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica nel pomeriggio. Intanto negli Stati Uniti l'amministrazione Biden ha deciso di riaprire l'ingresso ai viaggiatori internazionali completamente vaccinati, questo a partire da inizio novembre. La Casa Bianca poco fa ha confermato indiscrezioni che circolavano da alcune settimane, una misura che si applicherà anche a tutti i cittadini dell'area Schengen, quindi svizzeri inclusi. Da Washington, Andrea Vosti.
Gli Stati Uniti riaprono le frontiere ai viaggiatori internazionali, ma soltanto se completamente vaccinati, quindi muniti di prova di doppia vaccinazione e con un test negativo effettuato nei 3 giorni prima della partenza. La notizia circolava da inizio agosto e stamattina è arrivata la conferma da parte di Jeffrey Zients, il coordinatore della risposta al Covid della Casa Bianca. La data di entrata in vigore della normativa che riapre le porte al turismo e ai viaggi di lavoro dopo uno stop durato oltre 1 anno e mezzo non è ancora stata stabilita, ma si parla di inizio novembre. I viaggiatori vaccinati non dovranno inoltre effettuare alcuna quarantena all'arrivo negli Stati Uniti, ma toccherà alle compagnie aeree il compito di raccogliere le informazioni sui passeggeri al fine di facilitare il loro tracciamento. La misura annunciata dalla Casa Bianca si applicherà ai cittadini di una 30 di paesi, tra cui Cina, India, Sudafrica, Brasile e i paesi dell'area Schengen, compresa pertanto anche la Svizzera. A suscitare qualche perplessità è però la tempistica dell'annuncio. Negli Stati Uniti la variante Delta ha infatti provocato nelle ultime settimane una vera e propria impennata di contagi, con medie superiori ai 2.000 morti al giorno e un tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva che ha ormai toccato l'80%.
Il vaccino Pfizer-BioNTech è sicuro anche per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, lo affermano le due aziende americana e tedesca produttrici del preparato sulla base di studi clinici che hanno dimostrato una robusta risposta immunitaria su un campione di 2.268 partecipanti. Le case farmaceutiche chiederanno a breve l'approvazione agli enti regolatori sia negli Stati Uniti che in Europa. Passiamo ora a una tragedia che sconvolse tutto il paese, tutta la Svizzera e che vogliamo ricordare da oggi con una serie di contributi. Stiamo parlando della peggiore strage nella storia svizzera, quella che avvenne 20 anni fa, il 27 settembre del 2001, quando un uomo fece irruzioni nella sede del Parlamento cantonale di Zugo, uccidendo 14 persone e ferendone altre 15. Tra poco sentiremo un sopravvissuto di quella strage, l'ex deputato del PPD Conrad Studerus. Prima però ne parliamo con chi ha incontrato proprio Studerus, Anna Maria Nunzi. Anna, tu nel 2001 eri già nostra corrispondente a Zurigo, quel giorno c'eri, sei arrivata a Zugo poco dopo la strage e lì hai intervistato Conrad Studerus per la prima volta.
Sì, l'ho incontrato sulla piazza della Landsgemeinde di Zugo, a pochi passi dal luogo della strage. Un incontro che è rimasto impresso nella mia memoria. Studerus ha attirato la mia attenzione con quegli occhiali rotti e senza un'asta, le lenti frantumate. Forse perché ha visto il mio microfono, senza che neanche ponessi una domanda, ha iniziato a raccontare quello che era successo poche ore prima. Aveva in mano una giacca di lino blu e mi ha fatto vedere lo strappo provocato da un proiettile che gli aveva sfiorato la schiena. Quel giorno ha visto la morte in faccia.
Ecco, ora a 20 anni di distanza tu l'hai di nuovo incontrato. Come l'hai trovato? Come hai elaborato questo evento traumatico?
La sua vita da allora è evidentemente cambiata, pur tornando alla vita di tutti i giorni, a livello emotivo il ricordo è ancora molto presente. Pensate che ricordandosi del nostro incontro di 20 anni fa mi ha riportato i vestiti che portava quel giorno, anche gli occhiali rotti, un momento molto toccante, tanto che per rispetto in quell'istante ho spento il microfono.
Ecco, allora sentiamo quello che ci ha raccontato oggi Konrad Studerus, sentiamo la sua testimonianza.
Den ersten Schuss, den habe ich nicht wahrgenommen als Schuss.
Il primo sparo non l'ho avvertito come tale. Ho pensato al tonfo di un oggetto caduto per terra. E poi, quando mi sono reso conto che qualcuno stava sparando, dapprima ho pensato che fossero dei terroristi che attaccavano Zugo per la sua piazza finanziaria o le sue multinazionali. Solo 16 giorni prima c'erano stati gli attentati in America. Ma poi ho sentito una voce che urlava in dialetto svizzero-tedesco.
Rumzuschreien in Mundart.
La voce dell'attentatore Friedrich Laibacher, un nome che Konrad Studerus ancora oggi non pronuncia mai.
Diese Schießerei, die ging etwa.
Si sa che la sparatoria è durata 2 minuti e 34 secondi. A me sono parsi almeno 10. Sparava all'impazzata. Un primo colpo mi ha sfiorato la schiena, bucando la giacca e la camicia. Poi è uscito dalla sala ed è ritornato con una tanica piena di sostanze esplosive. C'è stata una piccola esplosione, ma soprattutto si è formato molto fumo e non si vedeva nulla. Facevo finta di essere morto, ma a un dato punto non sono più riuscito a trattenere il respiro. Lui se n'è accorto ed ha sparato altri 3 colpi. Uno mi ha sfiorato la testa. Posso solo dire di aver avuto una gran fortuna.
Ja, muss sagen, es war reines Glück.
Mentre racconta, Konrad Studerus apre un sacchetto di carta e mi fa vedere la giacca, camicia che portava quel giorno e anche gli occhiali rotti e fa fatica a trattenere le lacrime. Al momento di salutarci, a microfono spento, mi dirà che è la prima volta in tutti questi anni che ha tirato fuori dall'armadio vestiti e oggetti di quella giornata maledetta. Ma come si fa ad elaborare un'esperienza così traumatica?
Ich habe so verarbeitet, zusammen vielleicht mit 10-12 Kollegen.
Dopo la strage, per diversi giorni mi sono ritrovato regolarmente con una decina di colleghi sopravvissuti. Ognuno di noi ha raccontato un'infinità di volte la sua esperienza. È stata una sorta di elaborazione collettiva. Sostenendoci a vicenda, pian pianino abbiamo riscoperto la quotidianità, abbiamo ripreso a lavorare e abbiamo riscoperto la voglia di fare politica. Ma da allora sono molto più sensibile. Le ferite di quel trauma sono profonde e rimarranno per sempre.
Aber das wird wahrscheinlich immer so bleiben.
Un trauma, afferma Studerus, che ha cambiato, forse paradossalmente, la sua vita in modo positivo.
Es war wie ein zweites Leben. Das ich bekommen habe.
Quel giorno mi è stata concessa una seconda vita. Da allora sono più contento di prima. Ho imparato ad apprezzare anche le piccole cose e capire ciò che è veramente importante nella vita. Il fatto che non l'abbia persa è stato un gran regalo e di questo sono molto grato.
Grund für Dankbarkeit.
E questa dunque era la testimonianza di Konrad Studerus, il primo di una serie di servizi per ricordare la strage di Zugo. Anna Maria Nunzi, ma cosa è davvero cambiato nel cantone, anche in Svizzera, da quel 27 settembre di 20 anni fa?
Allora, con un reportage da Zugo cercheremo proprio di capire nei prossimi giorni come questo massacro abbia segnato il cantone. Direi però che a Zugo, in Svizzera, la strage non ha innescato dei grandi cambiamenti. Non era del resto né il sintomo né il riflesso di un malessere diffuso, ma si è trattato del gesto di uno squilibrato. Certo, da allora sono state rafforzate le misure di sicurezza nei parlamenti. Dopo la strage è stata inasprita la legge sulle armi. Nei contributi che verranno diffusi nei prossimi giorni parleremo di questo aspetto e anche di quello che si è intrapreso da allora per individuare i cosiddetti querulomani, quelle persone che, come l'attentatore, sono in perenne conflitto con le autorità. Zugo e la sua popolazione hanno manifestato grande solidarietà alle tante famiglie toccate dalla strage. Per il governo è stato prioritario aiutarle a ritrovare la normalità, governo che ha sempre tenuto lontano dai riflettori sopravvissuti e i parenti delle vittime, sempre commemorate con sobrietà, compostezza e riservatezza. E sarà così anche quest'anno.
Grazie Anna Maria Nunzi per questo approfondimento, per questo anche tuo ricordo personale. Torniamo all'estero, in Russia, le elezioni del fine settimana e i dubbi sulla regolarità di un voto che assegna a Russia Unita, al partito del presidente Putin, oltre 2/3 dei deputati della Duma. I forti ritardi nel conteggio dei voti elettronici stanno contribuendo ad alimentare i sospetti, le autorità si giustificano con l'alto numero di dati da decodificare. Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica in Russia, ha seguito i volontari di Gol su un'organizzazione indipendente che raccoglie le denunce di brogli. L'abbiamo contattata poco fa, sentiamo il suo racconto.
Golos, che è l'unica organizzazione di osservatori indipendenti rimasta a Mosca e continua a fare il suo lavoro nonostante l'etichetta di agente straniero, ha ricevuto nelle 3 giornate elettorali oltre 5.000 segnalazioni di brogli. In particolare quello che preoccupa è il voto elettronico, che ancora oltre 19 ore dalla chiusura dei seggi non è stato diffuso. Si teme che possa ribaltare quello che è stato lo spoglio dei voti ordinari raccolto nei vari seggi elettorali e che in alcune circoscrizioni aveva premiato i candidati sostenuti dal cosiddetto voto intelligente del team Navalny.
Ecco, tu hai seguito proprio questi attivisti di Golos, sono credibili nella loro denuncia?
Sì, sono appunto gli unici osservatori indipendenti rimasti, hanno da sempre lanciato una linea aperta, un centralino dove chiunque può segnalare irregolarità. Ovviamente ogni segnalazione viene verificata con video, l'invio di osservatori, ma ieri sono stata nei loro uffici, arrivavano le telefonate più disparate, un video ad esempio di una mano che bucava da una bandiera e che infilava decine di schede precompilate nell'urna elettorale.
Il fatto che queste elezioni si siano protratte per 3 giorni, una prima, è un elemento che fa riflettere ancora di più?
Sì, è la prima volta che succede alle parlamentari. Un esperimento era stato fatto l'anno scorso in occasione del referendum costituzionale con cui Putin si è garantito il diritto di ricandidarsi e di rimanere al potere ancora per 8 anni dopo la scadenza del suo mandato. Quello di allora fu appunto considerato il voto meno trasparente di sempre. Questo, dicono gli osservatori, si appresta a superarlo perché nelle notti non c'era modo di controllare le attività nei seggi, ma sono arrivate molte denunce di quelle che Golos chiamava attività irregolari.
Golos formula queste denunce, da diverse cancellerie europee si levano voci di sdegno. Che cosa succederà?
Succederà che i comunisti hanno già annunciato battaglia, perché sono quelli che più penalizzati da queste frodi. In particolare a Mosca molti candidati stanno vedendo il loro risultato completamente ribaltato dal voto elettronico. Per stasera è già stata indetta una manifestazione, ma le autorità non hanno dato l'autorizzazione e il leader comunista Gennady Zyuganov ha già annunciato che non riconoscerà i risultati. Bisogna capire quanto avanti porterà questa sua battaglia, dal momento che lui è considerato parte di quella che viene soprannominata opposizione sistemica, ovvero allineata al potere. Quindi bisognerà capire quanto ha voglia di sfidare il Cremlino.
Era Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica in Russia. Paul Rusesabagina, lo Schindler africano il cui salvataggio di oltre 1.000 tutsi durante il genocidio nel 1994 è raccontato nel film Hotel Rwanda, è stato riconosciuto oggi colpevole di finanziamento del terrorismo. Ricostruiamone la vicenda nel contributo del nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini-Coffi.
Terrorismo. Secondo un tribunale ruandese, Rusesabagina avrebbe infatti contribuito a fondare le Forze di Liberazione Nazionale, FLN, un gruppo armato che per anni è stato responsabile della morte di alcuni ruandesi e che aveva come obiettivo spodestare il presidente ruandese Paul Kagame. L'ex direttore dell'hotel Mille Colline, nella capitale ruandese Kigali, è stato catturato all'estero in circostanze ancora poco chiare. Esiliato negli Stati Uniti da molti anni, Rusesabagina era andato nell'agosto del 2020 a Dubai e da lì pensava che il suo volo fosse diretto in Burundi, invece l'aereo è atterrato a Kigali. colui che è noto come lo Schindler africano per aver salvato circa 1000 Tutsi durante il genocidio in Ruanda nel 94, nonostante appartenesse all'etnia degli Hutu, si trova da oltre un anno in prigione. Per 20 anni però è stato un fervente oppositore di Kagame, un Tutsi, il quale ha più volte espresso l'intenzione di continuare a combattere i nemici del Ruanda ovunque si trovino nel mondo. Dopo il genocidio, Rusesabagina ha fondato il movimento ruandese per il cambiamento democratico e un anno fa aveva dichiarato di avere legami con le FLN, ma aveva precisato che il suo ruolo era puramente politico e diplomatico. Kagame è accusato di aver ordinato l'uccisione di molti dissidenti ruandesi. L'ultimo presunto assassino politico è quello di Revoka Karemanjingo, uomo d'affari ruandese ucciso settimana scorsa da individui sconosciuti nella capitale mozambicana Maputo.
E chiudiamo con uno sguardo ai mercati borsistici, perché oggi è una giornata di profondo rosso per i listini europei, spinti verso il basso soprattutto dalle attese su quanto annuncerà la Federal Reserve americana mercoledì, ma anche dal possibile fallimento della società immobiliare cinese Evergrande. A Zurigo lo Swiss Market Index ha terminato le contrattazioni a 11.766 punti, l'1,42% in meno rispetto alla chiusura di venerdì. In calo anche il valore del petrolio e dell'euro rispetto al franco svizzero, stabile per conto quello dell'oro. È tutto, vi lascio lo sport, una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.